Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad to me. Once I come along and down by the light your candle calls a mama, I'm sure all the hand and now just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and that gets around.
Pensavate fosse musica varia, dopo tanto attendere, e invece dietro l'attesa c'è sempre un misfatto, c'è sempre un segreto, c'è sempre qualcosa per cui alla fine si indugia. Vabbè, non sto qua a menare il torrone inutilmente, ma piuttosto vi saluto ancora una volta in questa puntata del Demone del Tardi, in questo venerdì 29 di aprile, che come tutti i venerdì ci costringe ad essere più rapidi e sintetici, perché poi arriva il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Non so se capita anche a voi, secondo me sì, però a me ogni tanto capita, forse per sfuggire di fronte, sfuggire con la mente di fronte a il presente così come ce l'abbiamo intorno. Insomma, mi capita di pensare con un po' di nostalgia a certe cose di una volta, quelle che usavamo e che non si usano più, come il videoregistratore, le pagine gialle, il catalogo postal market, le cabine telefoniche, le cartoline, il fax oppure l'ONU. Ecco, soprattutto l'ONU, perché tutto sommato al posto delle cartoline c'è Instagram, al posto delle cabine telefoniche c'è lo smartphone, al posto del catalogo postal market c'è Amazon, ma al posto dell'ONU adesso cosa c'è? C'è un buco con la guerra intorno e c'è, sì, un vecchio nostalgico del tempo che fu, come Gutierrez che vola a Mosca per provare a portare la diplomazia. Si siede al tavolone, chiede a Putin il cessate il fuoco. Sì, ora ci penso e ti dico, così Gutierrez vola a Kiev e Putin cosa fa? Gli tira un missile. Ecco, a occhio direi che è un no. Diciamo che ha chiarito a modo suo il concetto di diritto di veto. Putin ha voluto umiliare l'ONU, scrivono alcuni giornali, parafrasando Francesco Ferrucci dinanzi al suo giustiziere Maramaldo: Vladimir, tu uccidi un ONU morto, e quindi guerra sia, con Biden che mette sul piatto 33 miliardi di dollari, una bella cifra che però non ci compri nemmeno Twitter, non compri Twitter, ma un arsenale grande come la Transnistria, forse sì, anche perché quell'altro, quell'altro c'ha l'arma segreta, così segreta che la sa pure Minzolini, che oggi titola sul giornale: missili spaziali e droni atomici, le armi segrete di Putin. Ma attenzione, mica solo quelle, perché poi c'è il Corriere che ci aggiunge i siluri nucleari e i missili ipersonici, tanto che ti aspetti da un momento all'altro che dalle pagine del giornale salti fuori anche Rampini che urla alla barda spaziale, e invece c'è il Samat che può perforare lo scudo difensivo americano e l'Avanguard che colpisce a 6.000 km di distanza. E poi ci sono i delfini. Putin schiera i delfini da guerra, titola il TG.com questa mattina. Ma occhio, perché non ci sono solamente i delfini. Delfini, foche, cani ed elefanti. Ecco, questo è lo speciale di Repubblica sugli animali combattenti, e così ci troviamo trasportati in un mondo fantastico che sta tra Licia Colò, Full Metal Jacket e il Circo Togni. Delfini, foche, cani ed elefanti, pure gli elefanti in qualche modo c'entra Annibale. I cartaginesi sono un po' come i bielorussi, devono essersi uniti alle truppe moscovite. Ma non è finita qui, se dobbiamo fare la conta delle armi di oggi, perché poi ci sono anche le armi italiane che, da quanto si scrive, sono segrete pure loro. Sta a vedere che contro i delfini gli mandiamo le triglie. Siamo a pagina 12 del Corriere della Sera. Altre armi da Roma, la lista resta segreta. Anche qui così segreta che però Verderami nella pagina a fianco la sa tutta: niente carri armati, ma mine marine antisbarco in previsione degli attacchi russi sulle coste di Odessa, missili terra-aria Stinger, binocoli con visori notturni, teleradio per collegamenti, fucili di precisione per i tiratori scelti capaci di colpire a 2 chilometri di distanza. Il problema è che se quell'altro c'ha il missile che colpisce a 6.000 chilometri di distanza, mi sa che dobbiamo fare qualcosa di più. Mi raccomando, non ditelo a Biden, che sennò ci mette altri 33 miliardi domani mattina. E poi noi abbiamo nella lista 100.000 pezzi di munizioni per artiglieria pesante, tutti ovviamente armamenti difensivi, così rassicuriamo Conte che continua a votare sì dicendo che però è per il no. E poi l'arsenale mica si ferma, perché ad aggiungere altre armi a tutto questo vanno conteggiate anche le armi armi della cittadinanza, che oggi un po' qua, un po' là, sulle prime dei giornali vanno a riempire l'arsenale. Per esempio c'è la vecchia di Treviglio che prende a revolverate i vicini perché il cane abbaia, c'è il cecchino di Piazza Aspromonte che impallina i passanti, ai loro, troppo rumorosi, c'è il giovane di Pieve che imbraccia la fiocina per sparare ai genitori. Insomma, cari amici all'ascolto, pare evidente che siamo in un mondo di matti, così di matti che forse quello più sano in circolazione rischia di essere quasi quasi il giapponese che ha sposato un ologramma. E poi per chiudere c'è pure il lavoro, che sembrerebbe essere un'arma letale pure lui, perché stando alle statistiche ammazza quanto uno stinger. 189 morti in 3 mesi sul lavoro, così per farsi un'idea. Insomma, questo è un po' il quadro del momento. Nemmeno la convention della Beretta ci saremmo ritrovati con tante armi intorno, e ci ritroviamo pure senza pace e senza condizionatore. Pensa un po' la beffa, dovevamo scegliere tra pace e condizionatore e invece non ci abbiamo né l'una e nell'altra. Mi sa che siamo di fronte a un caso estremo di pubblicità ingannevole. Presto facciamo la class action, e visto che l'orizzonte è quello di città che dovranno essere ricostruite, a questo punto è auspicabile che il bonus del 110% resti ancora in vigore quando ci sarà da ricostruire le città. C'è la guerra, quella vera, quella che fa paura, quella che ci inquieta, e poi ci sono delle meravigliose guerre surreali che attraversano le nostre giornate di dibattito. Ieri ne è andata in scena una meravigliosa che ha visto come protagonisti Travaglio e Calenda, e la potremmo chiamare la guerra dei venti. Perché? Perché Travaglio, credo a 8:30, ha detto di fronte all'aspetto della guerra nucleare, attenzione, perché a quel punto arriverebbero da là dove tirano gli ordigni nucleari, portate dai venti, le radiazioni della guerra atomica, che arrivano sull'Europa ma non sugli americani e sugli inglesi. E Travaglio ha studiato i venti, ma ad aver studiato i venti meglio di lui è stato Calenda, che gli ha risposto, gli ha detto parole in libertà, perché i venti dominanti sono ovest verso est, con un grave rischio di fallout verso le truppe russe, e quindi non c'è pericolo, temiamo i nervi saldi, perché il vento va da sinistra verso destra e non tra destra verso sinistra. Un importante confronto meteorologico tra Travaglio e Calenda, che sembravano Paul Cayard e Chino Ricci alla ricerca del vento migliore. Poi c'è stato anche uno splendido confronto tra Cacciari e Orsini, uno ha accusato l'altro di stupidaggini, Cacciari versus Orsini, l'altro ha accusato l'altro di ridicolaggini, Orsini versus Cacciari. Ma non abbiamo tempo di dedicarci a tutto questo sottobosco di dibattito belligerante, perché nel frattempo si tratta di chiarire uno degli argomenti di questi giorni, quale sia a questo punto l'obiettivo di Putin. E oggi ci sono diversi esegeti delle intenzioni di Putin, figure vicine al presidente russo, che ci restituiscono quale potrebbe essere a oggi l'obiettivo di Putin, che non è più il Donbass. E quindi, se c'è da fare un negoziato che fotografi la situazione sul campo, la situazione sul campo che da cui Putin potrebbe voler partire è altro rispetto al Donbass. Per esempio, Marco Imarisio sulle colonne del Corriere della Sera intervista Dmitry Rodionov, che è il capo del centro studi legato al Ministero della Difesa di Mosca. Che cosa dice? Se l'Ucraina non sarà denazificata e demilitarizzata fino in fondo, questa operazione militare speciale verrà ricordata come un fallimento. Bisogna solo andare avanti. E allora gli si chiede fino a dove. Mesi fa, dice, noi abbiamo ricevuto il compito di studiare diversi progetti teorici di spartizione dell'Ucraina, ma il primo, ovvero la semplice liberazione del Donbass, ormai è superato dagli eventi e dall'ostinazione del regime di Kiev nel procrastinare la resa. aggiunge poi che vabbè, l'Ucraina è in tresa di filosofia nazista, e poi dice: l'Ucraina del Sud deve rientrare in uno spazio russo, vedremo poi con che formula. La parte occidentale del paese va lasciata al suo destino. Ormai non è più in gioco l'esistenza delle due repubbliche separatiste filorusse, come le chiamate voi occidentali, ma l'esistenza stessa della Russia, come appare chiaro dall'escalation verbale di questi giorni. Questa dunque è un'operazione difensiva. Imarisio gli chiede: il Donbass dunque non basta più? Una parte politica, risponde Rodionov, spinge per questa soluzione di compromesso in cambio dell'indebolimento delle sanzioni. Posso dire con qualche certezza che i vertici militari sperano invece di portare a termine il lavoro. Con quale modalità, gli viene chiesto? Non si tratta più, risponde, di impedire all'Ucraina di entrare nella NATO, ma di creare una nuova nazione che ci protegga dalle manovre occidentali, guidata da Mosca, immagino, gli chiede Imarisio. Lui risponde: esistono due diversi progetti. Il primo, proposto dai politici della Crimea, riguarda la creazione di un governatorato della Tauride. Ragazzi, siamo al governatorato della Tauride, che comprenda la regione di Kherson, una parte della regione di Mykolaiv fino a Zaporizhia. Sono territori ormai sotto il nostro controllo, ovviamente verranno uniti alla Crimea e a Sebastopoli, ovviamente, che è un'entità amministrativa separata. Il secondo progetto è la nascita di un distretto federale crimeano che ingloberebbe gli stessi territori, oltre al Donbass, in entrambi i casi, ovviamente, avverbio ribadito. L'opzione che le aree conquistate possano tornare a far parte dell'Ucraina non è più sul tavolo, gli viene chiesto. Risposta: poteva esserlo all'inizio, se il governo di Kiev avesse abbandonato il campo, adesso mi sembra poco probabile. Che fine ha fatto, altra domanda, la promessa di non attentare all'integrità territoriale dell'Ucraina? Se per questo, risponde, all'inizio è stato detto che non volevamo neppure un cambio di regime a Kiev, tuttavia oggi è evidente che il raggiungimento dei nostri obiettivi di sicurezza sottintende lo smantellamento della statualità filonazista e la destituzione del potere ucraino attuale. E quello nuovo come dovrebbe essere? L'ultima domanda che gli viene fatta: un'Ucraina federale, un'unione di repubbliche popolari o magari una repubblica ucraina dentro la Russia? Questo lo deve decidere in primo luogo la popolazione dei territori liberati. Quel che conta per noi è il Sud e la sua riunificazione in un unico complesso economico e sociale. Dunque, questo o questi, visto che ci sono almeno un paio di declinazioni, compresa quella del governatorato della Tauride, potrebbero essere gli orizzonti prima militari e poi politici e anche diplomatici per poter avviare un negoziato da parte di Putin. Poi si tratta di vedere se Dmitry Rodionov interpreta correttamente le intenzioni putiniane o alla fine è un Luftwaffe qualunque. Detto questo, andiamo a vedere che cosa succede dall'altra parte, perché quando si è sulle montagne russe dell'escalation ci tocca inevitabilmente proseguire nella discesa e nella risalita continua delle dichiarazioni e degli investimenti militari. Scusate, ma avevo perso il giornale nel frattempo, adesso l'ho ritrovato. Siamo sulla prima di domani, dicevo, guardiamo cosa c'è dall'altra parte. Biden si prepara a una guerra lunga per mettere in ginocchio la Russia. Non è una notizia nuova, questo era già chiaro da almeno un paio di giorni, ma intanto c'è questo rinnovato stanziamento di 33 miliardi di aiuti militari per l'Ucraina, scrive Matteo Ferraresi Sulla prima pagina di Domani, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto al Congresso di approvare un pacchetto da 33 miliardi di dollari per armare l'esercito dell'Ucraina e assistere la popolazione aggredita. La cifra mastodontica rispetto a quanto stanziato finora è il segnale inequivocabile che gli Stati Uniti si preparano a una guerra di medio-lungo periodo, ora che il Pentagono ha chiarito che l'obiettivo strategico non è difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma indebolire la Russia così da impedire nuove aggressioni. Lo stanziamento è oltre il doppio di quello approvato a marzo dal Congresso. Nel suo discorso Biden ha tentato di dare alla manovra anche una curvatura umanitaria, invocando anche il sostegno degli agricoltori americani per far fronte alla crisi alimentare globale, ma il grosso dei finanziamenti è di natura strettamente militare. 20 miliardi saranno spesi direttamente per gli armamenti, 6 miliardi per la sicurezza, addestramento, equipaggiamento e servizi legati alla difesa, 4 miliardi al programma militare del Dipartimento di Stato e circa 3 miliardi in aiuti umanitari. Per dare un'idea delle proporzioni, scrive Ferraresi, l'intero budget dell'esercito ucraino del 2021 era di 6 miliardi. A questi fondi la Casa Bianca intende aggiungere altri 8,5 miliardi per finanziare il governo ucraino e altri soldi per applicare con più efficacia le sanzioni a oligarchi e altre entità russe. La lista della spesa militare include artiglieria, mezzi corazzati, difese antiaeree e sistemi di cybersicurezza, oltre al sostegno ai 100.000 soldati che gli Stati Uniti hanno stanziato nei paesi NATO negli ultimi 2 mesi. Per la Casa Bianca la manovra darà linfa alle operazioni belliche almeno fino a settembre. L'orizzonte temporale conferma che la Casa Bianca non crede minimamente alla leggendaria data putiniana del 9 maggio come termine del conflitto. Al 9 maggio non ci credeva più nessuno, anche perché è stata annullata la parata militare che era stata prevista a Kherson, se non ricordo male. L'orizzonte, ai noi, è sempre più lungo e non solo lungo, ma sempre più inquietante e pericoloso. Nel frattempo, in parallelo, per l'Europa, ancor prima della escalation militare, c'è la questione del gas. Intanto, mentre attraverso i giornali segnalo l'analisi questa mattina sulle colonne della Stampa di Domenico Quirico a proposito dell'aumento degli investimenti in armamenti e degli orizzonti delineati da Biden, l'America ci chiede la guerra totale. Questo è il titolo dell'analisi di Domenico Quirico sulle colonne della Stampa. Ma dicevamo, c'è la questione del gas e anche qui, come già abbiamo ampiamente raccontato, l'ha fatto anche il professor Di Stefano la scorsa settimana al giorno delle locuste, c'è il barbatrucco per continuare a ottenere le forniture di gas dalla Russia, insieme per non cedere formalmente alle pressioni di Putin per il pagamento in rubli. Ne scrive per esempio Anna Maria Merlo oggi sulle colonne del Manifesto: ufficialmente solo l'Ungheria accetta di pagare in rubli. Ieri il primo ministro austriaco ha smentito che dalle imprese importatrici austriache si pieghino questo ricatto russo, ma ci sono forti ambiguità nelle raccomandazioni della commissione di inizio aprile. Di fronte all'impossibilità di fare a meno del gas russo a breve, Bruxelles ha consigliato alle imprese di aprire un conto presso Gazprom Bank, finora esclusa dalle sanzioni UE, e di allegare una dichiarazione che afferma che gli obblighi di pagamento prendono fine con il deposito dei fondi. Che cosa vuol dire? Che sarà poi Gazprom Bank a cambiare euro e dollari in rubli, mentre le imprese europee se ne lavano così le mani. Una trappola poco chiara, secondo l'analisi di alcuni ambasciatori. Imprese tedesche, austriache, l'ENI, la francese ENG avrebbero già predisposto il conto per questo meccanismo. Secondo il Financial Times, un altro espediente sarebbe aprire un conto in Svizzera presso la Gazprom Bank in rubli. Per il quotidiano economico Uniper di Düsseldorf e OMV a Vienna ci starebbero pensando. Alla fine il trucco c'è e si vede pure. Per continuare a tenere aperte, stante l'impossibilità istantanea di autonomia energetica, le forniture di gas dalla Russia, continuando così contestualmente a finanziare la guerra di Putin. Ma mannaggia, solamente 3 minuti, e allora velocissimamente dicevamo che quando facevamo l'elenco delle armi letali ci abbiamo dovuto mettere dentro pure il lavoro, lavoro che uccide, scrive La Stampa oggi a pagina 18, ma i dati sugli infortuni e sulle morti sul lavoro vengono riportati da molti giornali in prima pagina. Il contatore reale delle morti sul lavoro viaggia molto più veloce delle statistiche ufficiali, che pure nei primi tre mesi di quest'anno segnano un nuovo aumento dei decessi, soprattutto a scapito di donne e under 40, come l'operaio di 39 anni trovato morto ieri a Roma drammaticamente nella giornata mondiale dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro. È caduto nel vano di un ascensore mentre stava effettuando lavori di manutenzione alla Farnesina, la sede del Ministero degli Esteri. Un cinquantenne invece è deceduto nel polo logistico di Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, da chiarire ancora se si sia trattato di un malore o se sia stato schiacciato dal grosso frigorifero che stava spostando. A tutto il 31 marzo, secondo l'INAIL, sono state 189 le morti sul lavoro contro le 184 dei primi tre mesi del 2021 e le 166 dello stesso periodo del 2020, mentre nel complesso le denunce di infortunio sono state 194.106, in aumento del 50,9% rispetto al 2021, e in particolare l'incremento degli eventi mortali di questo inizio d'anno è dovuto esclusivamente alla componente femminile. Restiamo sul lavoro, perché continua lo scontro tra il ministro Orlando e Confindustria, un ministro Orlando che sembrerebbe aver fatto asse con Landini. Salario minimo, Orlando in tasca il sì di Landini. Siamo sulle colonne di Repubblica, scrive Giovanna Vitale. Marciano uniti il ministro del lavoro Andrea Orlando e il segretario della CGIL Maurizio Landini nella battaglia per adeguare le buste paga rosicchiate dall'inflazione e soprattutto per imboccare la via italiana al salario minimo, lo strumento a cui pure la BCE guarda ora con favore perché è in grado di spingere verso l'alto le retribuzioni complessive di tutti i lavoratori, mettendoli al riparo da forme sempre più aggressive di sfruttamento. Landini e Orlando che si trovano d'accordo nella critica a Carlo Bonomi. Non c'è solo la bozza di patto illustrato da Orlando alle parti sociali, per incassare gli aiuti pubblici gli industriali devono alzare gli stipendi nel rinnovo dei contratti. È una richiesta bollata come ricatto da Confindustria, subito rispedita al mittente. Non mi addentro poi nelle dichiarazioni reciproche che Orlando e Landini hanno fatto insieme in un forum online di Repubblica. Bonomi, che oggi è intervistato da Sole 24 Ore, ma che ieri tra le dichiarazioni che ha fatto ha rilasciato anche questa: gli imprenditori italiani sono eroi civili perché stanno contenendo l'inflazione. Tra gli eroi civili non credo possa essere annoverata la direttrice del supermercato Conad di Pescara, probabilmente conoscete la vicenda, che improvvisamente ritrova un assorbente usato fuori dal cestino di uno dei bagni del personale. E allora, come se fosse in una puntata di Law and Order, impugna lo smartphone, scrive pronuncia un messaggio vocale nella chat di WhatsApp alle sue dipendenti: voglio il nome e cognome di chi oggi ha il ciclo mestruale, ok? Se no gli calo le mutande io, questa storia deve finire. E la donna, la direttrice del supermercato Conad, pare che non fosse nuova ad episodi del genere. Già 2 anni fa era stata denunciata per estorsione dopo aver vessato, umiliato e costretto alle dimissioni un altro dipendente. Questa volta davanti al rifiuto delle lavoratrici del supermercato di comunicare il nome di chi aveva osato non fare canestro con l'assorbente usato mancando il cestino, la direttrice si è fatta consegnare la lista delle 12 commesse in turno e ha poi incaricato un caporeparto di procedere all'ispezione corporale negli spogliatoi, invitando le dipendenti a togliersi pantaloni e mutandine. Diverse di loro hanno denunciato l'accaduto. La vicenda è finita sul tavolo dell'amministratore delegato della cooperativa Conad Adriatico, che ha avviato un'indagine interna, ha ascoltato i lavoratori e ha deciso di espellere con effetto immediato la direttrice del supermercato, risolvendo il contratto d'affitto d'azienda che finora aveva legato alla Conad il punto vendita pescarese. E quindi, dopo il divieto di sosta in bagno di Amazon, anche il divieto di mestro alla Conad. Chiudo a questo punto, visto che siamo in tema, con la notizia che ieri ha dato l'Ercio: storico accordo tra Amazon e i sindacati, ci ci si potrà pisciare addosso durante l'orario di lavoro. Con questo chiudiamo la pagina frenetica del Demone del Tardi di oggi e tra poco ci risentiamo però perché arriva il professor Di Stefano con il giorno delle locuste.